Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi dalla vita? Cerchiamo tutti delle cose. Da una serata di divertimento, di una serata tranquilla, a qualcosa di nuovo, che gli altri ci ascoltano, cerchiamo tutti qualcosa. Veramente vogliamo riempire il cuore. E vogliamo riempire il cuore, sì, si potrebbe dire giustamente con Cristo, ma posso usare un'altra parola che sarebbe anche biblico. Vogliamo riempire il cuore con gioia. Vogliamo tutti gioia. Tutti nel mondo vorrebbero gioia. Tanti non arrivano mai alla gioia e si accontentano, o almeno cercano. Cosa si cerca al posto della gioia? Quando uno non arriva e quasi dentro quasi sa che la vera gioia non avrà mai, cosa cerca come sostituto della gioia? Piaceri. Parole che arrivano vicino, questo è proprio uno. Piaceri, divertimento, allegria, che non ha profondità, non ha radici, ma almeno riempie temporaneamente per un po', non il cuore, ma almeno la mente. Perché se riempio tanto la mente, non ho tempo di riconoscere il vuoto nel cuore. E sarebbe giusto dire che c'è una sfrenata corsa in tanti nel mondo di riempire la mente in modo che non hanno tempo di veramente pensare a fondo. Non che io non voglio pensare a fondo, quindi, no, non è che ci pensano, ma si vede il frutto senza rendersi conto che stanno in una corsa di riempire la vita, i pensieri, per non dover pensare a fondo del vuoto che c'è dentro. C'è questo. C'è mai una tendenza di guarda, guarda, di eccitarsi per cose che alla fine non cambia niente? Sai, l'esperienza di stare in ospedale dove c'era la gente che moriva non è la prima volta nella vita, ma mi serve questi ricordi ogni tanto. Perché in quella situazione, stando accanto al letto di qualcuno che sta morendo, se uno dovesse venire, un parente lontano, arrivare a questo paziente che sta lì morente e dice guarda, ti ho portato un orologio che costa 3.000 euro, un regalo, mettilo nel tuo posto qui sul letto mentre stai morendo, così può darti gioia. Quanta gioia darebbe? Guarda, scusami, mi senti? Guarda, ho portato dei scatoloni di vestiti costosi, lussuosi, bellissimi. Rallegrati in questi vestiti nuovi. Guarda la collana, i gioielli, guarda, guarda, rallegrati, perché non mi rispondi? Perché giri la testa? Perché guardi verso il muro? Ti ho portato tutte queste cose. Guarda, guarda, un biglietto del lotto, vincente. Rallegrati. Non uno in ospedale, uno che ha appena sentito che il figlio è caduto in un grossissimo peccato. Guarda questo orologio che vale tanto, guarda un biglietto di lotteria, guarda quanto gioia dà avendo appena sentito che tuo figlio, tua figlia è caduto in un peccato abominevole. Quanto gioia ti dà? Ti dà gioia? La tua squadra ha vinto, rallegrati! E tu hai appena sentito questo del tuo figlio, del tuo marito, questa cosa terribile. Quanta gioia ti dà? Allora perché stiamo cercando gioia in quello che veramente non può darci gioia? Nel mondo si cerca gioia in tante cose che non danno vera gioia. Riempiono il vuoto causato dalla mancanza di gioia. Riempiono non il vuoto nel senso di riempire il vuoto, riempiono i pensieri in modo che non c'è tempo di pensare al vuoto che c'è perché non c'è vera gioia, giusto? solo la vera gioia può riempire il nostro cuore. Dove cercano la felicità? Allora è scritto qui, le persone intorno a noi. Ma se siamo onesti, forse dovremmo dire, dove cercano la felicità le persone intorno a noi, e quando non siamo attenti, dove cerchiamo noi la felicità? Certamente, qualcuno ha menzionato la parola piaceri, divertimento, cose materiali, successo. Certi? No, no, io non voglio tutto quello, io voglio solo una vita senza tanti problemi. Attenzione, io voglio solo una vita con tanti pochi problemi. Non mi interessa una bella macchina, mi accontento con una piccola casa, mi accontento con vestiti vecchi. Ma attenzione, anch'io sto cercando la felicità non nel Signore, ma in una vita tranquilla, che può essere un idolo per me, quanto una vita di piaceri può essere una tentazione per qualcun altro. Se tu dici di essere figlio di Dio, dove cerchi tu la vera gioia? La tua vita è diversa dalla vita delle persone intorno a te che non conoscono Dio? Parenti, colleghi, vicini, compagni di scuola? La tua vita è diversa veramente dalla vita di loro? Quando pensi di giorno in giorno a quello che vorresti, e pensiamo tutti i giorni a quello che vorremmo, può cambiare giorno in giorno, può essere una cosa a cui pensiamo più spesso, a che cosa pensi? Pensi a qualcosa di materiale? Pensi a qualche bella esperienza? Pensi a qualche divertimento? Dove dovremmo pensare? Dove dovremmo cercare la nostra gioia? Se cerchiamo nelle cose sbagliate, perderemo la vera gioia. La gioia che Dio ha preparato per noi. E se continuiamo a cercare nelle cose sbagliate, mettiamo veramente in dubbio il fatto di appartenere a Dio. Se invece cerchiamo la nostra gioia nel posto giusto, nel posto che Dio ha preparato per noi, la gioia traboccherà dal nostro cuore. Perciò oggi voglio considerare un po' di quello che Dio ci insegna per quanto riguarda dove cercare la gioia e come possiamo farlo. Dico un po' di quello che Dio ci insegna perché la Bibbia parla moltissimo di gioia. E oggi posso toccare l'argomento, però se uno legge la Bibbia cercando parole che parlano di gioia, di allegrezza, che la parola lì può essere uguale a gioia, hanno tradotto diversamente, rallegrarsi. Allora, infatti, per capire la Bibbia in questo, dobbiamo sapere che nel Nuovo Testamento c'è una parola greca che viene tradotta diversamente, secondo il brano, ma è sempre la stessa identica parola. La parola viene tradotto gioire, gioite, quello dipende dal versetto, gioire, rallegrare, siate allegri. Quel versetto, 1 Corinzi 5, 16, siate sempre allegri. La parola greca è gioite sempre. Rallegratevi. La parola è uguale, gioitevi. La parola gioire. Quindi la stessa parola tradotta qui, quando leggo uno, posso sostituire. Allora oggi maggiormente userò la parola gioia, però che se il versetto dice tutti i versetti di oggi, dove c'è la parola rallegrarsi o gioire o siate allegri, è sempre la stessa identica parola. Quindi solo per capire che non sono parole che sto io dicendo che vogliono dire più o meno la stessa cosa, è la stessa parola. Questo ci aiuta a capire. Allora, tenendo quello in mente, passiamo a considerare dove cercare la gioia. Prima di iniziare questo voglio chiedere una cosa. Vorresti tu la gioia? Non felicità che arriva e va via, ma la gioia, che la gioia è qualcosa nel cuore. La felicità può essere di ridere e poi la cosa finisce. La gioia è radicata nel cuore. Vuoi tu la gioia? Se vuoi la gioia, ascolta bene, perché Dio ci spiega dove trovare la gioia. Allora, potrebbe sembrare strano, ma Dio ci comanda ad avere gioia. Come si può comandare la gioia? Qualche versetto viene tradotto, rallegratevi. Sì, ma come si può comandare di gioire? non è solo un'emozione come anche l'ira, come la rabbia, come la gelosia, come l'amarezza. Come posso controllare le mie emozioni? Non è che arrivano. No, infatti la Bibbia ci comanda di non avere ira o rabbia o gelosia o amarezza, come ci comanda ad avere gioia. Quindi possiamo in Cristo controllare queste emozioni. Possiamo controllare queste emozioni. Per quanto riguarda la gioia, Dio ci comanda di gioire, come viene tradotto, rallegrare. Ma voglio notare in che cosa? Filippesi 3, un versetto, e poi Filippesi 4, un altro versetto. Trovate Filippesi 3 e 4. Filippesi 3, versetto 1. Per il resto, stiamo arrivando. Per il resto, fratelli miei, rallegratevi, gioitevi nel Signore. Per me certo non è gravoso scrivervi le stesse cose, e per voi è una salvaguardia. Cioè per voi è un grande aiuto se io vi ricordo di rallegrarvi, gioire nel Signore. Poi capitolo 4, versetto 4. Rallegratevi, un comandamento imperativo, del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. Allora, Dio ci comanda di gioire, rallegrarci, del continuo nel Signore. Non in qualsiasi cosa, ma nel Signore. Troviamo lo stesso verbo, vi leggo io, ho già citato, 1 Tessalonicesi 5,16, dice, siate sempre allegri, se usiamo la stessa traduzione, gioite sempre. Dobbiamo gioire sempre nel Signore. Allora, i comandamenti del Signore non sono gravosi. Perciò vogliamo considerare alcuni dei motivi per cui possiamo allargarci, gioire nel Signore, in modo che possiamo metterci su quella via, che è un privilegio. Come possiamo gioire continuamente nel Signore? Prima di tutto, per poter gioire nel Signore, la prima cosa che serve per poter gioire nel Signore, la cosa fondamentale, cos'è? Senza di questo non puoi gioire nel Signore. Devi essere nel Signore. Devi essere veramente figlio di Dio, nato di nuovo. Dobbiamo essere coperti con la giustizia di Cristo. Solamente chi è un figlio di Dio, salvato per fede in Gesù Cristo, solamente lui può rallegrarsi, gioire nel Signore. Uno che non è veramente in Cristo può avere una forma di gioia esterna, ma non la gioia che arriva al fondo del cuore. Dio comanda, noi che siamo in Cristo, di gioire in Cristo. Per quale motivo possiamo gioire in Cristo? Consideriamo alcuni dei motivi. Per esempio, in Luca 10,20, vi leggo, rallegratevi, stessa parola, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Un motivo per cui possiamo gioire è perché i nostri nomi, se siamo salvati, sono scritti nei cieli, se siamo in Cristo, se siamo veramente salvati. Questo vuol dire che al giorno di giudizio, quando tutti gli altri saranno condannati al tormento eterno, avendo trovato i nostri nomi nel libro della vita, saremo salvati per l'eternità. Questo già in sé è un immenso motivo che supera ogni problema della vita e mi permette di gioire sempre, tutti i giorni, perché il mio nome è scritto nel libro nei cieli. Poi in Romani 12,12 una cosa simile, siate allegri, gioite, nella speranza. La speranza nella Bibbia parla della certezza di avere la vita eterna in Cristo. Gioite in questa realtà, che è ben diverso che gioite nelle circostanze di oggi. Gioite nella certezza, la speranza viva di avere la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo. Alla luce dell'eternità, qualunque problema o difficoltà di questa vita è niente. Avendo la vita eterna in Cristo, possiamo gioire in qualsiasi circostanza in cui ci troviamo. Nonché, attenzione, la vera gioia può convivere, attenzione, può convivere con la tristezza. Certo, certo. Se io scopro che quel figlio che amo si è buttato in qualche peccato abominevole, che razza di genitori sono se non ho tristezza? Se perdo una persona cara a me, certo ho tristezza, ma quella tristezza non ostacola la mia gioia, che la mia gioia è radicata, fondata e supera le circostanze del momento. Invece la felicità non può convivere con la tristezza. Dio ci comanda di gioire nel Signore. Questo non è solo un comandamento dell'Antico, del Nuovo Testamento, bensì anche dell'Antico Testamento. Alla luce di chi è il Signore, possiamo gioire grandemente in Lui. Salmo 37 dice: trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Quando troviamo la nostra gioia nel Signore, i desideri del nostro cuore sono legati a Lui. Se il Signore è la mia gioia, non mi importa che macchina guido, che vestiti porto, quanto sono bello, quanto la gente mi vede bene, che caso, non mi importa. Ho qualcosa di assai più grande di tutto quello. E allora i desideri del mio cuore non sono più quelli che erano. Infatti io posso prendere il polso del mio cammino cristiano in base a cose che cerco giorno per giorno. Cerco di stare bene, di essere bella, di avere la bella macchina. Cerco di soddisfare il mio cuore con cose così. O non mi interessa. Io voglio la gloria di Dio. Io voglio le persone che possono vedere, conoscere e amare Gesù. Io voglio che il suo nome sia esaltato. Questi diventano i desideri del mio cuore e Dio appagherà i desideri del mio cuore quando io trovo la mia gioia nel Signore. Geremia 9:24 dice: chi si glori in questo, di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Io pratico la bontà, il diritto alla giustizia sulla terra, perché di questo mi compiaccio, dice il Signore. Se voglio gloriare, che viene da un cuore pieno di gioia, voglio gloriare nel Signore, che Lui sia l'oggetto della mia gioia, quello che mi dà gioia, voglio gloriare in Lui. Quando, non mi ricordo nemmeno, l'Italia ha vinto i mondiali o abbiamo fatto solo semifinali? Cosa abbiamo fatto? Ha vinto, ho seguito per niente, so che abbiamo giocato. Allora, la gente andava in piazza dopo, faceva festa per tutta la notte in certe città. Si sono gloriati, chi si glori in una vittoria che non cambia niente, dove se c'erano 30.000 persone, milioni di persone gioiendo, nessuno di loro era mai messo piede in un campo di calcio a livello professionale, eppure gioivano, che gioia è quello? Non cambiava la vita. Chi si glori di questo, che conosce Dio personalmente. Primo Pietro 1:8 dice, parlando di Cristo, nelle prove, benché non l'abbiate visto, Gesù Cristo, voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa. Ineffabile, ricordate che vuol dire che non si può descrivere con parole. Quando fissiamo gli occhi su Gesù Cristo, possiamo esultare, gioire grandemente, di una gioia così grande che non si può neanche riscriverla con parole. Io voglio vivere in quella gioia. Tu? In tutti questi versetti, come in tanti altri, vediamo che la nostra vera gioia possiamo trovare solamente in Cristo Gesù. Ma perché possiamo trovare la gioia in Gesù? Bastano già i motivi che ho già detto, ma ci sono tanti altri. Uno dei motivi per cui possiamo gioire in Cristo è perché, oltre ad essere il tesoro più grande della vita e dell'eternità, Gesù non cambia mai. Io posso gioire perché Gesù non cambia mai. Qualunque benedizione di questa vita, per quanto può essere grande, è limitata nel tempo. Abbiamo sentito oggi benedizioni per la famiglia. Ma la famiglia è garantita di durare per sempre? O non è inevitabile che o con la mia o la loro morte io perderò queste persone care a me? Cioè questo sì è inevitabile. È una benedizione da Dio, è da godere, è da apprezzare. Dovremo ringraziare Dio grandemente per questo, ma cambierà la situazione. Ho buona salute oggi, cambierà. Sto bene economicamente oggi, cambierà. Sono ben visto dagli altri, cambierà. Le cose di questo mondo non sono stabili. Anzi, se c'è una cosa certa, sono instabili, cambiano e tutto sarà distrutto. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre per domani. Allora, questo è un motivo di gioia, perché non devo avere timore, va bene oggi, ma non so di domani. Infatti, quando mi aggrappo a qualcosa di questa vita, posso andare a letto, ma non so come andrà domani. Quando mi aggrappo a Gesù Cristo, posso andare a letto sapendo che domani Gesù resterà lo stesso. Chi ha Cristo come tesoro non perderà mai quel tesoro. Neanche la morte può separarmi da Gesù Cristo, se Lui è il mio tesoro. Quindi la mia gioia va oltre la tomba. Chi cerca di trovare gioia nelle circostanze, oltre al fatto che le circostanze mai arrivano a soddisfare il cuore, non può mai essere tranquillo, perché non può mai sapere a che punto perderò quello che ho oggi. Un altro motivo per cui possiamo rallegrarci è perché abbiamo un Salvatore. Oh, quanto abbiamo bisogno di meditare sul fatto che ci serve un Salvatore. Ma io ce l'ho! No, scusami, ti serve oggi un Salvatore. Ma io ho creduto 6 anni fa, ti serve oggi un Salvatore. Perché al momento che non abbiamo fra noi e Dio un Salvatore, saremo distrutti. Ma chi ha Gesù, lo ha. Se lo ha, veramente, lo ha come Salvatore. Non un Salvatore storico. 8 anni fa mi ha salvato. No, è un Salvatore attuale. Che è il mio Salvatore oggi, mi salva oggi. Lui resta sempre fra me e Dio. Lui mi copre sempre con la sua giustizia. Ho bisogno sempre di Lui. E se ho Gesù come Salvatore, io ho motivo di rallegrarmi, di gioire sempre. Eravamo persi nei nostri peccati, eravamo senza speranza, eravamo sotto condanna, ci serviva un potente Salvatore, ci serviva colui che avrebbe pagato i nostri peccati, e Cristo ha lasciato il cielo per subire la nostra condanna, per diventare il nostro Salvatore vivente. Perciò rallegriamoci in Gesù Cristo come Salvatore. Possiamo anche gioire nella morte di Gesù Cristo, sapendo che Egli è stato sacrificato per pagare la nostra condanna. La sua morte prendeva posto della mia morte, o della tua morte se sei salvato. Perciò prendeva l'ira di Dio. Lui subiva l'ira di Dio al mio posto, al tuo posto. Perciò posso gioire nella sua morte, ma posso anche gioire nella sua risurrezione. Perché siamo stati giustificati per mezzo della sua risurrezione. Come leggiamo in Romani 4:25, Gesù, il quale è stato dato a causa delle nostre offese, ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Quindi basta fermarci e contemplare la sua risurrezione e quello che ci ha provveduto, e abbiamo grande motivo di rallegrarci nel Signore. Possiamo anche rallegrarci, gioire, perché Cristo è salito in cielo, per essere alla destra di Dio, per... Cosa fa Gesù in cielo? Per noi. Intercede per noi. Romani 8:34. Chi, parlando di quelli che Dio ha salvato, chi li condannerà? Gesù Cristo è colui che è morto, e ancora più, è risuscitato, è alla destra di Dio, e anche intercede per noi. Il fatto che noi, come figli di Dio, abbiamo Gesù Cristo che intercede per noi, ci dà un altro motivo immenso di gioire. Gesù è dalla parte nostra. Rallegriamoci in questa meravigliosa realtà. Questi sono alcuni immensi motivi per cui possiamo gioire sempre. Voglio raccontare altri, ma voglio chiedervi una cosa. Nell'ultima settimana, nell'ultima settimana, a tavola, in casa, quante volte avete parlato dei motivi per cui possiamo gioire? Molto spesso parliamo delle situazioni della giornata, serve, dei problemi, delle cose che traguardi i terreni. Quanto spesso parliamo dei motivi per cui possiamo gioire in Cristo? Vedo altri motivi. Un altro motivo per cui possiamo gioire nel Signore è perché Egli ci libera dal senso di colpa, o meglio dire dalla colpa. Ci libera da una coscienza aggravata. Uno dei pesi più gravi nella vita è un vero senso di colpa che abbiamo a causa dei nostri peccati. In un incontro che ho fatto ultimamente con un uomo che era nel peccato e ho elencato i suoi peccati, questo uomo mi ha ascoltato gentilmente, per poi mi ha fermato un po' agitato dicendo: basta, mi stai dando un senso di colpa. E gli ho guardato nella faccia e ho detto: io non ti sto dando un senso di colpa, tu sei colpevole. Io non stavo dando un senso di colpa, questa persona è colpevole. Ha detto: hai ragione, perdonami, non mi stai dando un senso di colpa, io sono colpevole. Vedi quanto è facile gettare, quando io sono colpevole, gettare la colpa su qualcun altro? Tu mi stai dando un senso di colpa. Attenzione, sei colpevole. Se non hai confessato, abbandonato i tuoi peccati, tu sei colpevole. E se un altro ti parla del tuo peccato, non ti sta dando un senso di colpa, ti sta aiutando a vedere la tua colpa. E la colpa pesa, schiaccia la nostra coscienza. Allora nel mondo la psicologia cerca di aiutare le persone. Come si aiuta una persona nel mondo che ha un senso di colpa? Perché ha peccato, sta vivendo nel peccato. Il modo di comportarsi con gli altri, con Dio, è schifoso, è terribile, e questa persona si sente male per come si sta comportando. Nel mondo si cerca di alleggerire questo senso di colpa. Ma dai, eri stanco, oppure dai, è vero, però dall'altra parte hai subito tu tanto, oppure dai, hai avuto una infanzia molto difficile, o dai, si capisce, cadiamo tutti, non preoccuparti, è una cosa normale. Si cerca di alleggerire il senso di colpa senza togliere la colpa. Gesù fa una cosa tutto diverso. Ci dice di riconoscere pienamente la nostra colpa e poi Lui ci perdona, ci libera, ci purifica, ci toglie non il senso di colpa, ci toglie la colpa. Così la coscienza è pulita. Infatti, in Ebrei 9,14 leggiamo del sacrificio di Gesù: quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offerse se stesso puri di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire Dio vivente. Cristo purifica la coscienza perché toglie la colpa, non il senso di colpa, toglie la colpa quando confessiamo i nostri peccati. Primo Giovanni 1,8: se confessiamo i nostri peccati, Egli Dio è fedele a perdonarci e purificarci, e non c'è più la colpa. Questa è la soluzione che Dio offre. Allora questo è motivo di gioire, che la mia coscienza possa essere liberata. C'è un altro motivo di gioire in Cristo. Uno degli altri tanti motivi è perché in Cristo abbiamo la vita eterna. Cioè, finché siamo in questo corpo, su questa terra, ci sono prove e ci sono le afflizioni, sono difficili sopportare, anzi, delle volte sembrano impossibili sopportare. È possibile che mi arrivano delle prove, delle tentazioni troppo grandi per me? È possibile? No. Quale versetto mi ricorda che non è possibile? 1 Corinzi 10:13: nessuna tentazione vi accolti che non sia umano, e Dio è fedele, e non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze, ma con la tentazione ci darà anche la via di uscirne, non di andare intorno, ma di uscire. Dio è fedele. In Ebrei 13:5 leggiamo: Dio stesso ha detto, io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia, il Signore è il mio aiuto. Io non temerò, che cosa potrà farmi l'uomo? Il Signore è con noi, non ci lascerà mai soli nelle prove. Questo è motivo di gioire. Romani 8:28 dice, conosciamo benissimo, noi sappiamo che tutte le cose gestite da un Dio sovrano in controllo di tutto, cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento e va avanti per renderci vicini, simili a Cristo. Nessuna prova può arrivarci se non gestito per il nostro bene da Dio. Sapendo questo, sì che è un grande motivo di gioire nel Signore. Un altro motivo che abbiamo di gioire è perché in Cristo abbiamo libero accesso a Dio. Ebrei 4:15. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa sempatizzare con le nostre infermità, ma abbiamo uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ottenere aiuto al tempo opportuno. Gesù Cristo è stato tentato in ogni cosa, quindi gli altri forse non mi capiscono, perché non ho mai vissuto questo. Ho parlato quasi 2 ore ieri con un pastore in America, che conoscete, volendo certi consigli, e mi ha detto una cosa, ha detto, Marco, parlando di una persona che non è un anziano, non è un pastore, dicendo, lui non capisce, non sa cosa vuol dire curare le anime. Ho detto, hai ragione, lui non capisce. Cioè, ci sono certe situazioni che uno che non ha mai dovuto curare figli, non capisce certe situazioni, certi pesi che può avere un genitore se non ha mai avuto quel tipo di peso nella sua vita. E allora, Gesù invece, essendo stato tentato in ogni cosa, senza però mai peccare, può capirci in tutto. Non c'è situazione dove potremmo dire onestamente, oh, ma nessuno capisce, Gesù capisce tutto. E Lui è il nostro accesso al Padre, libero accesso, per ottenere soccorso, essere aiutati per la grazia di Dio in ogni situazione. Io sì posso gioire avendo questo. Gli altri si sentono bene quando, dovendo affrontare una cosa grande, hanno qualche personaggio importante, giusto? Se uno sa di avere l'appoggio di qualche pezzo grosso nella ditta, nel giudiziario, quello che è, pensa, ah, io ho tizio che darà una parola per me. Noi abbiamo il Signore dei Signori che darà una parola per noi, e più che una parola, mostrerà al Padre le mani, il fianco, dice, io ho salvato quella persona, il mio sangue, il mio sacrificio era per lui, era per lei. Questo è il mio libero accesso al Padre. E posso gioire, sì, in questo. Possiamo, anche in mezzo alle prove più profonde, possiamo gioire in Cristo anche nell'ultima prova della vita, la nostra morte. Salmo 23, conosciamo benissimo, versetto 4, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male perché tu sei con me. In Cristo non dobbiamo temere la morte se guardiamo a Cristo. Possiamo essere sicuri che la nostra morte non arriverà prima del momento perfetto stabilito da Dio, prima di aver creato il mondo. Allora genitori, allora pastori, allora marito, allora moglie, se tu stai morendo, sì, ma chi curerà i miei figli? Chi curerà la chiesa? Chi curerà mio marito o mia moglie? Vuoi dire che il creatore di tutto, che gestisce perfino quando un passero cade a terra, non permette che un passero muore se non è il tempo stabilito, che perfino controlla quanti capelli abbiamo per la testa, vogliamo immaginare che un Dio così potrebbe non aver pensato anche ai tuoi cari? Allora io, quando affronto la morte, posso essere pieno di gioia sapendo che anche questo è gestito dal mio buon Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo per il mio bene e non dimenticherà nessun dettaglio. Infatti posso morire sapendo che quello che avevo per me da fare non c'è più. Quello che sta facendo in me avrà completato, grazie a Dio anche. Allora posso gioire anche nella morte. Ma soprattutto, quando gioisco nel Signore, devo gioire. Allora, soprattutto quando gioisco nel Signore, o per poter gioire nel Signore, devo gioire nel Signore. Per poter gioire nel Signore, devo gioire nel Signore. Trovate con me Filippesi 3. Filippesi 3. Allora, delle volte le cose più palesi sono le cose che non vediamo. Prima di leggere, una domanda. In un matrimonio, qual è la benedizione più grande per un uomo? Per la donna, al contrario, stessa cosa. Qual è la benedizione più grande per una moglie? Ah, ma so che sarà un marito fedele, oh, è una grandissima benedizione quello. Ah, è uno che si impegna tanto, quindi so che mi curerà bene, ma è una benedizione anche quello. Ma sai quanto è comprensivo e questo e quell'altro? Sì, è una benedizione quello. Sai che un stupendo fai da te, tutto in casa funzionerà perché lui ripara tutto. Ma è una bella cosa anche quello. Qual è la benedizione più grande del matrimonio? E per il marito, ah, lei è una brava cuoca e tiene bene la casa e mi avrà sempre vestiti puliti. Sono belle cose. Ma qual è la benedizione più grande del matrimonio? L'un l'altro. La benedizione più grande per un marito del matrimonio è la moglie, non quello che la moglie fa. La benedizione più grande per una moglie, per quanto riguarda il matrimonio, usando il matrimonio come simbolo, che Dio lo fa, del nostro rapporto con Cristo, non è quello che fa il marito, non è la busta paga che porta a casa, non è che ripara tutto in casa e anche aiuta con i lavori di casa, sono tutte cose belle. La benedizione più grande del matrimonio è il coniuge, la persona. E qual è la benedizione più grande di essere in Cristo? Cristo. Allora l'apostolo Paolo capiva questo, e lui, parlando di quello che era importante per lui quello che era importante era, Paolo era una persona che amava parlare di Dio. Era il primo ad andare a tutti a parlare di Dio. Voleva parlare con tutti di Dio. Paolo era zelante, superava tutti noi con il suo zelo. Ma Gesù Cristo non era il vero tesoro di Paolo. Parlare di Dio era il vero tesoro di Paolo. Finché Dio non ha cambiato il suo cuore. E allora lui dice, parlando di quello che gli era importantissimo, e temo che per tanti di noi quello che ci era importante era molto più basso di quello che era importante per Paolo. E lui dice, versetto 7, ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo stesso e di essere trovato in Lui. Non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella giustizia che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, ossia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. E poi conclude: sia questo dunque il sentimento di quanto siamo maturi. Se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quello. Soltanto al punto a cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. Che Cristo sia il nostro tesoro. Cristo supera infinitamente tutti i tesori messi insieme sulla terra che sono venuti da Dio. Tutto insieme non è minimamente paragonabile a Cristo stesso. Ecco perché Paolo è ogni Ecco perché Paolo è ogni vero credente. Vede Gesù Cristo così. Chi non vede Gesù Cristo così non è un vero credente. Chi non vede Gesù come il suo tesoro non è un vero credente. Cosa succede al momento della salvezza? Qual è l'opera dello Spirito Santo prima della fede che ci permette di vedere Cristo nella sua gloria e volerlo, vedere il nostro peccato come quello che ci ostacola a vedere in Cristo il Salvatore? Cosa succede prima della fede che ci permette di avere fede? Biblicamente, qual è la parola? Abbiamo imparato in 1 Pietro 1. Il ravvedimento viene dopo di questo. Nessun uomo morto nei peccati si ravvede. Rigenerazione. Un nuovo cuore. Un uomo morto non può credere. Non può ravvedersi, non può vedere Cristo, è cieco. Satana lo ha accecato da non vedere la gloria di Cristo, secondo Corinzi 4, 8, mi pare. Quando Dio dà un nuovo cuore, la persona vede il suo peccato. Vede in Cristo l'unica salvezza. Vuole Cristo e sa che non può avere Cristo Dio perché è coperto di peccato. E poi vedi in Cristo Salvatore. E si aggrappa a questo Salvatore e Cristo diventa il suo tesoro. Cosa dice? Abbiamo letto, mi pare, mercoledì, se non mi ricordo male. Gesù dice: il regno dei cieli è come un uomo che andando in un campo trova un grande tesoro, va a vendere tutto quello che aveva per la gioia che aveva di avere questo tesoro. Ed è come un uomo mercante di perle che trovato un grande perla va a vendere tutto quello che ha perché vuole quella perla che è la salvezza in Cristo. Allora è possibile che posso sfiarmi ed essere distratto, ma non è possibile che Cristo non sia veramente il mio tesoro se sono veramente salvato. Però devo anche curare questo amore, questo desiderio per Cristo, perché facilmente posso togliere gli occhi da Lui. È una guerra, un combattimento che dura... Quanti anni della salvezza dura questo combattimento? Se Dio mi salva a 20 anni e mi fa morire a 60 anni, sono 40 anni credenti, quanti anni di quelli 40 dura il combattimento di avere Cristo come tesoro? 40. 40. Finché siamo in questa carne. Quando cerchiamo nella persona di Cristo ciò che il nostro cuore desidera, allora troveremo più di quanto potremo desiderare. Cristo è perfetto. Egli può soddisfare il nostro cuore totalmente e eternamente. Quindi, contempliamo Cristo e il nostro cuore sarà soddisfatto. Quanto triste pensare alle persone senza Cristo che passano la vita cercando soddisfazione in quello che non può mai soddisfare. Noi che abbiamo Cristo, tutto quello che il nostro cuore potrebbe desiderare, abbiamo un grande motivo di rallegrarci. Quindi gioiamo, rallegriamoci in Cristo. Allora, ho elencato alcuni dei tantissimi motivi per cui possiamo gioire in Cristo. Che grande gioia possiamo avere se fissiamo i nostri occhi su Cristo. Chi cerca la sua gioia in Cristo avrà una gioia che non finisce mai. Solamente chi è veramente salvato può cercare la sua gioia in Cristo. Eppure, come tutti noi che siamo salvati veramente sappiamo, delle volte ci comportiamo con vera stoltezza, scegliendo di cercare la nostra gioia, o almeno un po' di felicità, nelle cose del mondo anziché in Cristo Gesù. Ma non possiamo cercare la nostra gioia sia nelle cose del mondo sia in Cristo. Ricordiamo che essere in Cristo è un rapporto, come il matrimonio è un rapporto. Infatti la Bibbia ci mette proprio il rapporto del matrimonio come esempio del nostro rapporto con Cristo per insegnarci delle cose. In Proverbi 5, trovate Proverbi 5, voglio leggervi alcuni versetti, Proverbi 5, e inizierò al versetto 8. Proverbi 5, e inizierò al versetto 8. Parlando della donna adultera, che spiritualmente vuol dire le cose del mondo che possono tentarci a lasciare il nostro primo amore che serve Gesù Cristo. E notiamo quello che Dio dice dal versetto, scusate, 18, capitolo 5, versetto 18, dice: sia benedetta la tua fonte e vivi lieto, gioioso, con la sposa della tua gioventù. Cerve di amore, capriole di grazia, le sue carezze ti inebriano ogni tempo e sii sempre rapito nell'affetto suo. Perché, figlio mio, ti innamoresti di un'estranea e abbracceresti il seno di una donna altrui? Allora mi fermo lì, è un capitolo da studiare, ma il punto, pensando a Cristo, è: trova la tua gioia nella moglie della tua giovinezza. Vuol dire, per un credente, sempre e solo in Cristo. Perché cercheresti piaceri nel seno di una donna e di un altro uomo? Perché cercheresti piaceri in qualcosa del mondo, quando hai Cristo? Dio comanda all'uomo di rallegrarsi, di gioire, con la sposa della giovinezza. Cioè, per tutta la vita, la moglie, e solamente la moglie, dovrebbe essere il tesoro, per quanto riguarda le donne, per questo marito. Dovrebbe gioire solamente in lei, per tutta la vita. Se dovessi cercare di gioire in un'altra donna, non potrebbe più avere vera gioia in sua moglie. Non può cercare 90% della sua gioia nella sua moglie e 10% in un'altra donna. Giusto? Cioè, siamo chiari? Non si può dire: va bene, troverò 90% della mia gioia in mia moglie e 10% in un'altra donna. Non funziona. È 100% o niente. Similmente, non possiamo cercare la nostra gioia sia in altre cose sia in Cristo. Non possiamo amare sia Cristo sia le cose del mondo. Qualche versetto vi viene in mente che parla che non si può amare le cose del mondo e anche avere l'amore di Dio? Come? No? Primo Giovanni 2:15: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. Fratelli, sorelle, il mondo ci offre tantissime cose in cui potremmo cercare la nostra gioia. Per esempio, l'approvazione del mondo, essere riconosciuti, lo sport, cercare cose materiali, bei vestiti, una vita tranquilla, divertimenti con gli amici. Possiamo, ognuno gusto suo. Il mondo ci offre tanti gusti. Però, anche se alcune di queste cose, mica tutte, possono essere doni da Dio, la mia famiglia è un dono da Dio. Non è una cosa peccaminosa, anzi è una benedizione da Dio. Nessuna di queste cose può bastarci per darci la vera gioia. E se cerchiamo la nostra gioia in qualcosa diverso da Cristo, non avremo spazio nel cuore per Cristo. Perché Cristo riempie il cuore. Cristo è così grande che se non lasciamo tutto il cuore per Lui, non c'è spazio per Lui. Dio ci comanda: rallegratevi, gioite nel Signore. Dobbiamo gioire nel Signore. Solo Lui può essere la nostra vera gioia. Allora, è vero che siamo comandati a rallegrarci, gioire sempre nel Signore, però più che comandamento, questo è un privilegio. perché solamente chi è stato perdonato può gioire nel Signore. Un non credente non può gioirsi in Cristo, può gioirsi, trovare, cercare gioia nella religione, in una vita più morale, nel stare insieme con i credenti, ma non nel Signore. È un privilegio immenso che posso avere, posso fare solo se Dio mi ha dato un cuore nuovo. Ci sono tanti motivi che il mondo ci dà per cercare allegria, piacere, ma la vera gioia arriva solo da Cristo. Quindi, quando consideriamo il comandamento di gioire in Cristo, ricordiamo che molto più che il comandamento è un privilegio. Allora, quando abbiamo il comandamento, e più che il comandamento, privilegio, di gioire in Cristo, dobbiamo dire, va bene, io per fede, vedendo l'opera di Dio in me, sono un vero figlio di Dio, solo per grazia. Allora ho questo privilegio e comandamento di trovare la mia gioia nel Signore. Come posso farlo in modo pratico? Come posso fare? Prima di tutto, non è automatico. Non è che il fatto che io sia salvato vuol dire che io trovo la mia gioia nel Signore. Non è automatico. Prima. Trovare la nostra gioia in Cristo diventerà una realtà solamente se ci impegniamo di tutto cuore a trovare la nostra gioia in Cristo. Come un marito non troverà gioia nella moglie e nei figli se non si impegna a trovare gioia nella moglie e nei figli? Pur avendo una moglie e dei figli meravigliosi, non avrà gioia in loro se non si impegna a trovare gioia in loro. La benedizione c'è, la possibilità di avere gioia c'è, ma se non si impegna non avrà gioia in quella benedizione, similmente non con Cristo. Come un marito deve scegliere di passare tempo con la moglie, così noi dobbiamo scegliere di passare tempo con Cristo, che vuol dire non solo tempo per leggere e pregare, che fa parte, ma stai scherzando? Assolutamente. Ma dobbiamo scegliere il tempo. Perché la Bibbia ci comanda di non mancare gli incontri di chiesa? Non è facoltativo. Perché la Bibbia ci comanda? Ho dato un consiglio ultimamente a delle persone qui presenti, dove c'erano i parenti che venivano e per vedere i parenti dovevano mancare il culto. Ho detto, guarda, la Bibbia ci dà una scelta. O tu ubbidisci a Dio e ti fidi che Lui aprirà la porta ad evangelizzare e restare una luce, o tu sputi in faccia a Dio e vai per testa tua. Perché la Bibbia non ci lascia scelta. Perché Dio vuole che troviamo gioia in Cristo. Ma per avere gioia ho bisogno anche dei fratelli, perché il corpo si edifica tagliando la mano, mettendola là, tagliando i piedi, mettendola là, mettendo la testa di qua, lo stomaco di qua. O il corpo si edifica quando ogni parte dà la sua forza che Dio ha dato. Cosa dice in Efesini, del come il corpo si edifica? Dice che il corpo si edifica quando ogni membro, legato insieme, dà dal suo vigore per il bene di tutto il resto del corpo. Allora, prima di tutto, ho bisogno di passare tempo con Cristo e con i credenti parlando di Cristo. Non solo passando tempo con i credenti parlando di cose del mondo. No, devo passare il tempo con i credenti parlando delle cose di Cristo. Quanto mi edifica se io vedo credenti 7 serate ogni settimana? Ogni sera. Passo 3 ore con altri credenti, ma ogni sera parliamo del più del meno, ci vediamo, facciamo questo, facciamo quello. Quanto mi edifica? Perfino non solo non mi edifica, mi fa andare indietro. Perché tramite quell'ambiente dove con credenti non parlo di Cristo, mi fa capire che Cristo non vale proprio niente. Perché chiaramente i non credenti non vogliono parlare di Cristo, ma quando i credenti non parlano di Cristo, ci fa capire che Cristo non vale. Quindi non solo non cresco, mi fa cadere. Quindi se io voglio la gioia di Cristo, prima di tutto devo essere ubbidiente a Dio. Devo frequentare gli incontri che Dio mi permette, cioè che Dio mi mette. Se sono ammalato, Petra stamattina è in ospedale, forse partiremo, forse avremo una telefonata fra 10 minuti. Ma se non per quello, se i parenti non capiscono, mia mamma ha detto a mio papà, senti, mai mancherò un incontro di chiesa per una cosa di famiglia. Tutto il resto mi dici tu l'orario che vuoi, le serate che vuoi, incontri che vuoi, le vacanze che vuoi, ma incontri di chiesa non mancherò mai. Il mio padre ha capito che non stava scherzando e lui ha rispettato lei in questo, è diventato una grandissima luce per lui e grazie a Dio, Dio ha salvato mio papà, perché mia mamma non comprometteva. Perché sarebbe stato facile, dai caro, sarò con te perché ti amo. E lui vede, ah, suo Dio non è tanto importante, è pronto a compromettere. Con gli amici, con la TV davanti a te, devi scegliere, questo è sporcizia, non mi aiuterà ad amare. Per un marito di guardare tutte queste donne svestite per TV, non aiuta lui ad amare la moglie. E per noi di vedere il mondo che ci viene addosso per mezzo di tante cose sporche, non ci fa trovare gioia in Cristo. Devo scegliere di passare tempo con Cristo e devo evitare quello che mi sporca. Poi, Colossesi 3,16, la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi e esortandovi gli uni gli altri. Prima devo essere riempito con la parola di Dio e poi devo parlare con gli altri ascoltando loro, ma in modo abbondante. Che vuol dire che quando ci troviamo dovrebbe essere proprio che ogni volta stiamo parlando delle cose di Dio. E così comincerò ad avere gioia nel Signore. Quindi dobbiamo riempire la mente, che vuol dire riempire la bocca, che vuol dire riempire il cuore con le verità di Dio. Se riempiamo le nostre conversazioni con battute, con i discorsi sui problemi della vita, con discorsi sciocche, con ingiustizie che vediamo, o parlando dei peccati degli altri, non avremo la gioia di Cristo. Per avere la gioia di Cristo dobbiamo riempire la nostra mente e la nostra bocca con le verità di Dio. Per poter gioire in Cristo dobbiamo camminare, questo è importante, per poter gioire in Cristo dobbiamo camminare in santità. Trovate quello che abbiamo iniziato, Salmo 32, abbiamo iniziato lì e voglio finire lì e vogliamo vedere come la santità è legato a gioire in Cristo. Salmo 32. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Allora, finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno, perché poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me e il mio vigore inaridiva come per usura di estate, mi fermo lì, quell'uomo in quella condizione aveva gioia? Quell'uomo in quella situazione aveva gioia? No, nessuna gioia, perché la mano di Dio era pesante su di lui, perché camminava senza voler riconoscere e abbandonare i suoi peccati. Cercava divertimento, alleggeria, ma non poteva trovare gioia. Però non finisce là. 5. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità, ho detto confesserò le mie trasgressioni al Signore. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato. E qualora straripino le grandi acque, esse per certo non raggiungeranno fino a lui, fino a quell'uomo pio che cammina in santità. Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nell'avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Già inizia la gioia, canti di liberazione. Io ti istruirò, questo è il Signore che parla a lui adesso, e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morse e con briglia, altrimenti non ti si avvicinino. Molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia. E allora? Rallegratevi nel Signore e esultate, o giusti, gioite voi tutti che siete retti di cuore, vuoi la vera gioia? Devi camminare in santità, riconoscendo, confessando i vostri peccati. Questo dobbiamo fare. Un'altra cosa da fare, solo elencando varie cose, vivere una vita di servire. Quando consideriamo chi è Cristo e l'immenso privilegio di appartenere a Lui, possiamo capire il grande privilegio di servirlo. Il libro di Tito parla molto delle opere buone. Dice di essere zelanti nelle opere buone. Allora, se io vivo pensando a me stesso, pensando ai miei problemi, le mie difficoltà, i miei desideri, i miei familiari, i miei sogni, io non avrò gioia, perché sto peccando, perché sto pensando a me, a me, a me, a me. Aiutami Dio, devo pensare agli altri, fa parte di una vita di gioia. Gesù ha detto, io non sono venuto, il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. La Bibbia ci comanda di essere zelanti nelle opere buone. I giovani, stiamo facendo un campo dei giovani adulti, i giovani di oggi, quando hanno una serata libera, cercano cosa possiamo fare di divertirci o cercano cosa possiamo per servire. Qual è la tendenza naturale nei giovani? Quello del mondo lontano da Dio, che trascina lontanissimo da Cristo, ed è tanto diverso per gli adulti più grandi. Cosa pensiamo? Non sto dicendo che non bisogna portare la famiglia per una passeggiata, per una gita. È necessario, è buono, è importante, perché questo fa parte di crescere come famiglia. Non intendetemi male. Ma sto parlando del nostro tenore di vita. Viviamo in modo di essere esalanti nelle opere buone? Fa parte di trovare gioia in Cristo. Allora, se io voglio gioia in Cristo, posso avere gioia in Cristo che sono lontano da Cristo, o devo stare vicino a Cristo? Se c'è uno che sta cercando di imparare come fare il dottore, il medico, e riesce ad avere, vincere il privilegio di essere assistente del più grande primario nella quella materia, in quel riparto, e lui affianca questo tizio, corre sempre curando paziente dopo paziente, è famoso in tutto il mondo. Se questo qui vuole gioire in questo rapporto, non può stare sfogliando le riviste, ah, io sono un po' stanco, deve correre insieme al dottore. Cristo vive per servire o per essere servito? Se voglio stare vicino a Cristo, devo correre con Cristo, avendo una vita dedicata alle opere buone. Paolo in Filippesi 2, chiudo con questo versetto, lui, Paolo, si dava a servire o era un uomo abbastanza egoista, pensava alle sue cose? Paolo diceva, anche se sono versato in sacrificio e servizio sulla vostra fede, anche se vengo messo alla morte e battuto, lapidato per la vostra fede, ne gioisco e ne godo con tutti voi. Similmente gioitene anche voi. E rallegratevi, la stessa parola, con me. Volete gioia? Vivete in modo di dare, 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 perché state ricevendo, ricevendo, ricevendo da Cristo. Questo è una parte della vita di rallegratevi nel Signore. Quindi, domanda per ciascuno, tu hai gioia in Cristo? E se non hai gioia, perché? Forse hai dei peccati che non stai confessando e abbandonando. Forse stai cercando gioia o almeno felicità altrove. Forse pensi ai tuoi problemi anziché alle benedizioni che hai in Cristo. Consideriamo bene quello che abbiamo in Cristo. Ho solo menzionato alcuni dei benefici che abbiamo in Cristo oggi. Impegniamoci giorno per giorno a considerare i benefici che abbiamo in Cristo. Impegniamoci a parlare gli uni degli altri, con gli altri, di Cristo, dei nostri benefici in Cristo. Impegniamoci a servire Cristo. Impegniamoci ad essere che la parola di Cristo possa dimorare in noi abbondantemente, in modo di parlarci e istruirci a vicenda. Così possiamo gioire in Cristo. Questa è la mia preghiera. Preghiamo. Signore, come possiamo noi, nati, cresciuti nel peccato, ribelli a Te, come potremo noi mai sperare di poter gioire in Cristo che è santo. Oh Signore, la possibilità, la porta spalancata che ci dai di gioire in Cristo è perché Cristo ha lasciato la gioia di stare in tua presenza per soffrire la tua ira. Però lo ha fatto per la gioia che gli era posta dinanzi. Oh Padre, perdonaci per le tante volte che abbiamo cercato sostitute alla gioia che si trova solo in Cristo. Abbiamo cercato di riempire la mente e la vita con quello che ci offre il mondo. Perdonaci, Padre. E poi abbiamo voluto giustificarci, ragionare e nascondere certi peccati, ma finché abbiamo taciuto la tua mano si appesantiva su di noi. Oh Padre, vogliamo camminare in santità, vogliamo essere uomini pii, vogliamo capire che tu sei un Dio santo e vogliamo camminare noi nella tua via santa. La porta è stretta, la via è ardua, ma la gioia è grande e vogliamo godere questa gioia in Cristo. Aiutaci a vedere di più di Cristo Gesù. Aiutaci a applicare le verità che tu ci hai dato nella tua parola oggi. Vogliamo essere un popolo che è talmente traboccante di gioia che gli altri ci chiedono: come mai? Come mai? Che Cristo sia glorificato in noi, questa è la mia preghiera. Te lo chiedo, Padre, per mezzo, per merito e per la gloria di Gesù Cristo. Amen.